Sopra e sotto il tavolo, cosa accadde quella notte nel cielo di Ustica? Un film inchiesta di Giampiero Marrazzo, di Gianluca Cerasola. Buongiorno Giampiero.
Buongiorno a te Lucia e a tutti i radioascoltatori.
Chissà se gli ascoltatori hanno riconosciuto le voci che vi abbiamo fatto sentire in questo trailer del film inchiesta. Francesco Cossiga, Rosario Priore, Giulio Andreotti e l'ultima voce sopra e sotto il tavolo, quella di Gianni De Michelis. Gianni De Michelis che tra l'altro in quel 1980 era ministro delle partecipazioni statali, era già ministro, e come avete sentito ha detto chiaramente che ci sono delle cose che non si devono sapere né ora né mai. Giampiero, perché avete cominciato questo cammino? L'idea di tornare a raccontare Ustica da dove ti è venuta?
Ma è venuta proprio da una radio simile alla tua. Io avevo una trasmissione che si chiamava L'Avvelenato, si occupava di cronaca nera, politica e giudiziaria, e proprio in virtù dell'avvicinamento all'anniversario di Ustica, 2 anni fa, decisi di fare una puntata sulla tragedia. Chiamai insieme a me in studio diversi ospiti, uno dei quali era Otello Lopacchini, attuale sostituto procuratore alla Corte d'Appello di Roma, e lanciò una serie di messaggi, uno dei quali rivolti a Cossiga, in cui diceva: se sa, parli. Quindi insomma mi sembra che riprenda anche delle vostre parole. Cossiga a quel punto, un paio di giorni dopo, lancia un'agenzia ANSA in cui dice sostanzialmente che intendeva querelare me per il tipo di trasmissione e chiedeva la sospensione di Lopacchini dal Ministero della Giustizia. Al che io tento di avere un incontro con Cossiga, mi presento a casa sua con una telecamera, perché da giornalista tu capisci che non potevo andare senza, e praticamente da che fossi lì per chiedergli sostanzialmente il perché di questa sua reazione, lui mi guardò e mi disse: benissimo Marrazzo, di Ustica parlo con te una volta per tutte e poi basta. Io naturalmente rimasi sorpreso, però a quel punto non potevo far altro che piazzargli una telecamera davanti e cominciare la mia intervista, e devo dire che si aprì definitivamente nei confronti di questa faccenda dicendo tutto quello che sapeva, almeno quanto detto lui. E a quel punto, con questo tipo di intervista in mano, si è deciso di, insieme a Gianluca, di continuare. Siamo andati da Giulio Andreotti, siamo andati dal portavoce della NATO. La cosa è diventata anche un pochino più grande di noi, insomma, però piano piano ci rendevamo conto che ognuno dei politici intervistati, dei giudici che sentivamo, ci dava dei piccoli tasselli in più per arrivare a quella verità che Cossiga ci aveva detto inizialmente.
Ricordacela.
Guarda, molto semplicemente, Cossiga dice: quella notte c'erano due aerei francesi, che, di cui uno praticamente molto vicino al D19, praticamente parallelo alla retta che stava percorrendo, e un altro che scendeva dalla Corsica, dalla base aeronavale corsa della Francia. Sostanzialmente sarebbero stati alzati in volo perché a conoscenza del fatto che un MiG che trasportava Gheddafi stava appunto passando sui cieli italiani e quindi avrebbero dovuto abbatterlo per i cattivi rapporti tra Francia e Libia. Purtroppo in mezzo a questa guerriglia aerea si sarebbe trovato il D-19, quindi nel momento in cui uno dei due aerei ha sparato per colpire l'aereo libico di Gheddafi, invece di colpirlo avrebbe preso e intercettato il D-19 dell'Italia.
Cossiga vi ha citato la sua fonte?
Naturalmente, Cossiga ha detto che a dirglielo erano stati i servizi segreti italiani, e non soltanto, tira in ballo anche Giuliano Amato, dicendo anche lui, avevo letto una sua intervista in cui diceva che lui stesso tramite sempre i servizi era venuto a conoscenza di questo tipo di attività. Quindi lui dice che nel momento in cui io l'ho incalzato, ho detto: sì, ma cosa gli hanno detto esattamente i servizi segreti? Lui ha risposto: ma sono fonti di intelligence quelle che mi sono state riferite, quello che si raspa nei bistrò dei nostri uomini. Dice: nessuno, non abbiamo prove documentali, però abbiamo soltanto questo tipo di prove, e naturalmente lui ce le ha riportate.
Gianni De Michelis, che cosa vi ha detto? Che cosa pensate che sappia e non vi ha detto?
Ma io credo che Gianni De Michelis, così come tutti gli uomini che allora avessero potere, e lui sicuramente l'aveva. In quel periodo naturalmente c'era un'ascesa importante da parte del Partito Socialista, di cui lui era un membro notevole. Nonostante fosse ministro delle partecipazioni statali allora, ma poi sarebbe diventato ministro degli esteri, lo sappiamo tutti, io credo che lui sappia, e in parte ci ha anche riferito nel nostro film inchiesta, che è bello perché noi abbiamo spiegato la teoria, lui dice: se voi mi dite questa teoria, io posso dirvi che sì, è plausibile. Ma quello che risulta, più forse aberrante del discorso che lui ci ha fatto, è quello che poi ci ha dato il titolo, quindi in un certo qual modo forse dobbiamo anche ringraziarlo, De Michelis. Perché lui dice: ci sono cose che si devono sapere e cose che non si possono sapere. Ecco, Ustica potrebbe appartenere a questo genere di cose. Adesso, è come dire, esistono cittadini di serie A e cittadini di serie B. I cittadini di serie B purtroppo non sono abbastanza maturi, non hanno abbastanza intelligenza, non sono abbastanza all'altezza per sapere determinati fatti che magari coinvolgono il nostro paese anche in ambito internazionale, non devono sapere come sono andate realmente le cose, che di per sé può far parte di una strategia politica legata ai segreti di Stato, seppur su Ustica non è mai stato a posto, però sono quelle parole che qualsiasi cittadino sente da un esponente politico che attualmente ancora ricopre incarichi politici, lo fanno veramente deludere, disinnamorare nei confronti proprio dell'attività della politica stessa, questo è il nostro parere.
Giulio Andreotti, non c'è nulla da sapere su Ustica, questo vi ha detto?
Allora, ti rispondo in un'altra maniera, io ho intervistato naturalmente anche Rosario Priore, giudice istruttore per 9 anni della strage di Ustica. Quando io intervistavo Priore, naturalmente ho tentato di capire anche cosa fosse accaduto riguardo alla strage di Bologna del 2 giugno, quindi successiva di un mese e mezzo rispetto a quella dell'Italia. E lui disse che, parlando con Andreotti soltanto pochi anni prima in una commissione che si era naturalmente aperta sulla strage di Bologna, Andreotti gli aveva riferito che certe cose su quella strage non si dovevano sapere soltanto perché era ancora troppo presto. Stiamo parlando di 4 anni fa, la strage di Bologna è datata a 1980, come tutti sappiamo. Ecco, quando io mi sono presentato di fronte a Andreotti e ho chiesto lui anche della strage di Bologna, Andreotti ha detto: ma io non credo che ci sia nulla da sapere su Bologna. Questo ti fa capire che evidentemente il nostro Divin Giulio, con buona probabilità, sa molto più di quanto naturalmente non abbia detto a noi o non abbia detto a tanti altri, ma il confronto delle sue parole con quelle di Cossiga, con quelle anche di Priore, fa sì che possa emergere naturalmente la sua non voglia di rispondere alle nostre domande.
Grazie Giampiero, dobbiamo chiudere.
Grazie a te.
Sopra e sotto il tavolo nelle librerie. Grazie e buon lavoro. Ciao.
A te, a voi,
ciao,
arrivederci. Ciao.
Sopra e sotto il tavolo, cosa accadde quella notte nel cielo di Ustica? Per la nostra campagna Ustica RCDC.